Vicino Oriente, la diplomazia e il futuro della regione. Intelligenza artificiale e geopolitica, le dritte di Kapchan. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Israel and Hamas had seemed to be the closest they've been in months to reaching a ceasefire agreement.
Hamas accuses Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu of placing more obstacles on the negotiations and escalating crimes against the Palestinian people.
Now, scientists really have no idea how to build an AI that will do what we want, that will behave according to our norms, our laws.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Ben ritrovati, come sempre sapete che noi iniziamo con due punti di domanda. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due punti fermi, o fate voi, esclamativi, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati. I saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale, questi momenti così turbolenti, e ci saranno i vostri commenti. Come sempre, 349-238-6666, siamo su X, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. E mi duole ammettere che nella nostra playlist Nessun Metallare Lontano, che trovate su Spotify, c'era un obiettivo ben consolidato, secondo me anche altamente raggiungibile, 5.000 mi piace, siamo a tutt'oggi a 4.794, il che vuol dire che mancano 206 voti, mancano 7 puntate al programma, sono una quarantina di mi piace ogni giorno, direi che ha vinto Valeria Bernardi. Però, torniamo seri, sono le 16.09 qui in Viale Sarca a Milano, le 17.09 a Doha, in Qatar, dove la diplomazia tenta ancora una volta di fermare la guerra. In chiusura di stagione ve lo posso confessare, guardavo di là dal vetro perché ho visto il sorriso di Valeria Bernardi aprirsi lentamente mentre ammettevo la sconfitta. Ma tant'è, vi dicevo, torniamo seri perché i due temi di quest'oggi sono particolarmente spinosi. Il primo ha a che fare con i difficilissimi colloqui di pace tra Cairo e Doha, lo sapete, ancora una volta ci provano i mediatori di altissimo livello, stiamo parlando del conflitto tra Israele e Hamas, la situazione è sempre difficile, gli ultimi intensi bombardamenti israeliani sulla striscia avrebbero fatto tirare il freno a mano ad Hamas stessa. Faremo il punto sui negoziati, faremo il punto su quelli che sono i possibili scenari sulla striscia di Gaza, sulla popolazione gazawi, sui territori della West Bank dopo le ultime annessioni e ok a nuovi insediamenti, c'è il problema del nord per Israele, del sud per il Libano e poi fra l'altro notizia abbastanza straordinaria direi, ma sto andando a memoria, l'esercito israeliano ha detto che ha appena colpito sulle alture del Golan, territorio siriano, postazioni dei governativi siriani e questo sarebbe un elemento di novità nel conflitto, peraltro anche abbastanza preoccupante, ma capiremo nelle prossime ore gli eventuali sviluppi. A proposito di scenari futuri, ieri in una lunga chiacchierata ve lo raccontavamo con Charles Kapchan, analista, politologo, Georgetown University, era ieri in un importante convegno a Roma organizzato dall'Aspen Institute Italia, si ragionava, si dissertava di intelligenza artificiale, tema a noi molto caro perché, per citare Buchanan, Embry è a tutti gli effetti il nuovo fuoco, qualcosa che se lo gestisci molto bene fa fare un salto di civiltà all'intera umanità, se la gestisci male ti scotti le dita, minimo. Quindi intelligenza artificiale, perdonatemi, e geopolitica, la situazione in Vicino Oriente, questi sono i temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli noi andiamo a sfogliare i dossier. Tanto prendo atto dell'endorsement di Francesco, il nostro affezionato ascoltatore, si firma sempre Francesco Piastrellista, che sai, Valeria Bernardi, è sempre comunque dalla tua parte e sempre comunque contro di me. Questa cosa peraltro è abbastanza inesplicabile, ma ci arriveremo. Mi fermo con le facezze e con i sorrisi, i temi sono piuttosto tosti. Il primo ha a che fare con la possibile marcia indietro di Joe Biden nella sua candidatura per la corsa alla Casa Bianca. Il senatore Michael Bennett del Colorado è il primo parlamentare democratico che esce allo scoperto e dice pubblicamente che non ritiene il presidente Biden in grado di vincere le prossime elezioni. Dopo, lo sapete, quel bagno di sangue, il confronto televisivo con Donald Trump. Bennett ha detto in un'intervista alla CNN: temo che Donald Trump sia sulla strada giusta per vincere queste elezioni e che potrebbe anche essere una vittoria schiacciante. Peraltro vi do conto che questo è un po', se volete, la punta dell'iceberg del Partito Democratico. La stessa Nancy Pelosi, già speaker della Camera, lo rivela il New York Times in una breaking lanciata pochi istanti fa. Non ha detto che sta consigliando a Biden di fare un passo di lato o un passo indietro, però sta dicendo: riparlerò col presidente Biden per valutare se lo stesso presidente possa riconsiderare la sua posizione. Settimana cruciale per Joe Biden, quindi, per il futuro del Partito Democratico, per il futuro degli Stati Uniti, in un momento in cui c'è l'importantissimo vertice dell'Alleanza Atlantica che celebra i suoi 75 anni di esistenza. Dal quel vertice NATO arrivano un po' di notizie, alcune, come dire, circostanziate e perimetrate, altre un po' meno. La prima è che, secondo Anthony Blinken, i primi F-16 da parte degli alleati della NATO stanno arrivando in territorio ucraino. La seconda, vi dicevo, un po' meno circostanziata: l'Ucraina prima o poi entrerà nella NATO. Non si scende però nei dettagli, per evidenti cautele da parte della stessa Alleanza Atlantica. Lo stesso Joe Biden ha pronunciato il discorso di apertura delle celebrazioni del 75esimo. La prima ministra Giorgia Meloni ha approvato la donazione del sistema di difesa aerea SAMP/T, che è l'equivalente di fabbricazione italo-francese dei Patriot, che sono fondamentali per Volodymyr Zelensky, il quale comunque continua a dire non sono sufficienti. Ne sia prova quello che è accaduto negli ultimi due giorni, i bombardamenti a Kiev, altre importanti città ucraine, e quel ospedale oncologico pediatrico che è stato colpito da un missile russo. Dico colpito da un missile russo perché, nonostante il fumo che si è levato anche propagandistico intorno a quest'atto, nonostante le dichiarazioni di diniego molto forti da parte del Cremlino, sembra assodato con un'altissima percentuale, le immagini lo dimostrerebbero, che è stato un missile diretto verso quella struttura. Le stesse Nazioni Unite, che hanno valutato, analizzato le riprese video e sono andate anche sul posto, dicono c'è un'alta probabilità che il principale ospedale pediatrico di Kiev sia stato colpito direttamente dal missile russo. Se così fosse, se venisse confermato ulteriormente, sarebbe, come già le Nazioni Unite hanno detto, un crimine di guerra. Vi dicevo, le altre notizie che arrivano dalla NATO: gli F-16, il destino dell'Ucraina è in seno alla famiglia atlantica, l'adesione è irreversibile. Questa potrebbe essere la formula che verrà utilizzata nel documento finale, che tra qualche ora dovrà scaturire e vedrà la firma di tutti i componenti dell'alleanza. Alleanza che nel frattempo ha firmato un contratto da 700 milioni di dollari per far sì che i paesi membri producano più missili Stinger e per potenziare le proprie capacità di produzione. Voi lo sapete che l'altro aspetto a cui tengono molto alcuni membri, quantomeno, dell'Alleanza Atlantica è la soglia del 2% delle spese militari sul PIL. In questo senso l'Italia dovrebbe incrementare la propria spesa militare con l'obiettivo di arrivare almeno all'1.6% in un anno. Parliamo di NATO, ma parliamo anche di quello che è il principale spettro per l'Alleanza Atlantica al momento, cioè la Federazione Russa. A Mosca un tribunale ha emesso un mandato d'arresto per la vedova del leader dell'opposizione Alexei Navalny. L'accusa è quella di estremismo. Le accuse sono mosse in contromacia, lo sapete, la Navalny vive fuori dalla Russia, e riguardano una presunta partecipazione a una società estremista, così riferisce l'agenzia TASS. In realtà l'accusa sarebbe collegata a una precedente sentenza del Tribunale di Mosca, era il giugno del 2021, che metteva fuori legge tre organizzazioni legate in qualche modo a Navalny e le aveva etichettate come estremiste. La conseguenza di questo è che se la Navalny dovesse rimettere piede in Russia sarebbe immediatamente arrestata. La stessa vedova di Navalny ha scritto su X che Vladimir Putin è un assassino e un criminale di guerra e ha aggiunto: il suo posto è in prigione, non da qualche parte all'Aia, in un'accogliente cella con la televisione, ma in Russia, nella stessa colonia penale, nella stessa cella di 2x3 metri in cui ha ucciso Alexei. Così durissima la vedova. Poi buone notizie per l'Europa in campo aerospaziale, perché ieri missione compiuta per il lanciatore europeo Ariane 6, razzo partito, è andato tutto bene. E il nuovo razzo europeo ha lasciato la rampa di lancio di Kourou, siamo nella Guyana francese, un volo di quasi 3 ore per porre fine a quello che è stato a tutti gli effetti un anno di blackout per le missioni spaziali europee, perché per la prima volta finalmente di nuovo l'Europa torna a avere un accesso privilegiato nello spazio. Vi saranno una serie di lanci di qui ad alcuni anni con una certa periodicità. L'idea è sostanzialmente nelle teste dell'Agenzia Spaziale Europea di non perdere troppo terreno rispetto alla corsa allo spazio, sulla quale Stati Uniti e Cina soprattutto, dopo le tante missioni sulla faccia nascosta della Luna, stanno progredendo e parecchio. Infine, guai per Marine Le Pen. All'orizzonte staremo a vedere, perché la Procura di Parigi ha aperto un'indagine per finanziamento illecito sulla campagna della leader del Rassemblement National, però è riferita alle elezioni presidenziali del 2022. Secondo gli inquirenti vi sarebbe, sono sospetti naturalmente, appropriazione indebita, falsificazione e frode. Nel frattempo i vertici del partito francese sono stati criticati per il risultato delle elezioni e un alto funzionario che ha contribuito a scegliere i candidati nelle liste elettorali si è dimesso dal comitato esecutivo del Rassemblement National. Come sapete, soprattutto se seguite un po' Nessun Luogo Lontano, ma se vi interessate di questioni francesi, c'è stata proprio una critica interna al Rassemblement National sulla scelta nei singoli collegi uninominali per il secondo turno di personaggi che non erano assolutamente all'altezza del panorama politico francese e del Nouveau Front Populaire. In alcuni casi denunciavano parecchia incompetenza, in altri casi addirittura posizioni piuttosto estreme, antisemite, che non erano piaciute appunto all'elettorato francese. Infine, l'ultimo dossier ha a che fare con una guerra negletta e purtroppo dimenticata. Parliamo di Sudan. Pessime notizie per il lavoro del terzo settore, degli umanitari. I team di Medici Senza Frontiere sono stati costretti a sospendere le attività al Turkish Hospital di Khartoum a causa dei continui attacchi alla struttura e al personale. In crisi anche le forniture mediche. Torneremo a riaccendere i riflettori sul conflitto in Sudan, perché è vero che c'è l'Ucraina, è vero che c'è Gaza e Israele, ma altri conflitti apparentemente più lontani mietono tantissime vittime e avranno conseguenze anche sull'Europa. Ci vorrà solo più tempo, ma come diciamo sempre, possiamo non occuparci dell'attualità internazionale, sarà lei a occuparci di noi, a occuparsi di noi prima o poi. Detto ciò, chiudiamo i nostri dossier internazionali, torniamo a parlare di Vicino Oriente. Tempo è un'altra breaking news arrivata pochi istanti fa sui circuiti internazionali. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di Gaza City, obiettivo della fase precedente della guerra. Ora però tornata di teatro di combattimenti, a riferirlo è l'Associated Press. L'altra notizia degna di nota, vi dicevo, colpite strutture dell'esercito siriano sulle alture del Golan. Andiamo in diretta a Gerusalemme. La voce è quella di Nello Delgato, firma della stampa e voce di Radio 24 da Gerusalemme. Appunto, Nello, ciao, buongiorno, ben ritrovato. Partiamo dalla parte diplomatica, quella più spinosa, più dolorosa, più lunga, che finora non ha partorito esiti. A che punto siamo con i colloqui? Sappiamo che c'è un po' una partita ping pong tra il Cairo e Doha. Gli ultimi intensi bombardamenti israeliani sulla striscia, secondo alcune fonti, potrebbero far fare una certa retromarcia a Hamas. Tu cosa ne sai? Le ultimissime.
Ma la settimana scorsa i bombardamenti e la mancanza delle armi avevano fatto fare ad Hamas una retromarcia sulle sue condizioni. Adesso qualcuno dice che invece l'abbia fatto dall'altro lato. Il punto è che fin quando continueranno entrambi a mettere condizioni che l'altro non vuole, è chiaro che sarà molto più difficile riuscire a portare avanti un risultato, perché per esempio prima di domenica sembrava che si fosse in una posizione abbastanza vicina con Hamas, che aveva addirittura deciso di togliere la condizione principe per Israele, quella che impediva praticamente l'accordo, cioè il fatto di finire subito la guerra, certo. E contestualmente Netanyahu ha avanzato e dice sì, va bene questo, non vi dimenticate che noi abbiamo 4 condizioni che sono essenziali, che sono il controllo del, in qualche modo il controllo del corridoio di Filadelfia, quindi non più armi che arrivano dall'Egitto, che comunque Israele ha il diritto di continuare la guerra fin quando Hamas è un pericolo, che non potranno andare al nord i vari miliziani. Ciò significa, non sappiamo neanche poi come considereranno i civili, perché il problema è anche quello, certo, perché vogliono tornare a casa. Quindi insomma il problema è notevole. Tutti quanti stanno cercando di mediare. Oggi Netanyahu ha incontrato un inviato americano, ne arriverà un altro, il sottosegretario nei prossimi giorni. Appunto sono partiti, hanno lasciato il Cairo e sono andati a Doha. Il problema c'è. Tra l'altro nei giorni scorsi era anche uscita la notizia diffusa dall'AP che molti vertici di Hamas che stavano fuori avevano cercato di fare pressioni in ogni modo con Sinwar affinché accettasse l'accordo. Questo perché insomma non ce la farebbero più. Dopotutto veramente la situazione della striscia è davvero disastrosa. Non ci dimentichiamo che in questi giorni l'esercito israeliano è tornato a Shujaia, dove aveva lasciato praticamente il campo di battaglia già 5 mesi fa. Quindi stiamo rivedendo le stesse cose e purtroppo continua a morire tantissima gente.
La voce di Nello Del Gatto in diretta da Gerusalemme. È una situazione delicatissima, spinosa, tragica, che ha a che fare con la diplomazia, a che fare con un teatro bellico che si è espanso, ne parliamo da tantissimi mesi, c'è un rischio escalation. Per il momento il fronte nord sembra caldamente congelato, perdonate questa espressione, ma da alcuni giorni si temeva, si vociferava di un possibile ingresso di IDF massiccio nel sud del Libano, per il momento non è avvenuto. Agenzia che citavo poc'anzi, Nello, che mi ha fatto un po' saltare sulla sedia, perché IDF dice di aver colpito alcune postazioni siriane sulle alture del Golan. Però parliamo di postazioni governative siriane, tu su questo aspetto hai qualche indiscrezione, hai qualche notizia in più? Perché questa potrebbe essere un po' una novità, diciamo, dicono che non hanno rispettato gli accordi convenuti da decenni. Però di solito colpivano jihad islamica, colpivano milizie sciite legate a Hezbollah o all'Iran. Qua c'è qualcosa di diverso, se leggo bene.
Sì, è così, l'indiscrezione c'è, insomma l'indiscrezione è stata diffusa e la preoccupazione c'è. È chiaro che però l'esercito a un certo punto dice di rispondere a continui attacchi che arrivano al numero di 30, 40, 50 razzi al giorno. L'IDF stesso ha ammesso di aver colpito queste postazioni dell'esercito siriano nel sud della Siria, però dicendo anche che c'è stata una violazione in effetti congiunta, perché sarebbe stato l'esercito israeliano in effetti considera i siriani responsabili di quello che sta succedendo, quindi praticamente loro già sono, come dire, hanno già tolto di mezzo l'accordo di non engagement che c'era fra i due paesi. Ecco perché l'esercito si è sentito, come si dice,
autorizzato in qualche modo.
Esatto, siamo autorizzati a farlo, perché insomma dopo tutto loro questo hanno fatto. Anche perché non dimentichiamocelo che dalle basi siriane, vuoi di Hezbollah o di altri, perché poi il confine, come purtroppo sappiamo, è sempre molto labile, partono continuamente attacchi. L'altro giorno è stato ucciso in uno di questi attacchi la più vicina guardia del corpo di Nasrallah, ex guardia del corpo di Nasrallah. Questo poi ha portato una risposta di Hezbollah nei confronti di Israele, che ha ammazzato due civili che stavano in macchina, sì, nella zona nord. Quindi il problema è sempre quello. È come quando abbiamo parlato dell'attacco con l'Iran. L'Iran fino adesso, insomma, diciamo prima di aprile non aveva neanche attaccato, diciamo così, no? Non c'era stato l'attacco grosso, poi però l'aiuto l'Iran l'aveva dato. Allora che cosa significa? È impegnato nella guerra oppure no? Perché il problema è sempre quello. Una guerra non si fa soltanto partecipando in prima persona sparando, ma anche fornendo armi, e secondo me anche questo, insomma, è chiaro che è un chiaro segnale di una volontà di partecipare.
Grazie mille, come sempre, Nello Del Gatto in diretta da Gerusalemme. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, Nello.
Grazie a voi.
Tra pochissimo continueremo a parlare sempre di Gaza, di Israele, ma provando a tratteggiare qualche scenario. Vi do un po' di elementi, così poi la seconda parte della trasmissione sarà più digeribile. Il primo, secondo fonti israeliane, di stampa israeliane, Israel Defense Forces ha preso il controllo del 26% del territorio di Gaza. Lo stesso Nello ricordava come il Philadelphia Corridor, che è quella zona che separa il sud della striscia di Gaza dall'Egitto, sia nelle mani da parecchio tempo di IDF. È una delle zone più nevralgiche, perché dai valichi e dai tunnel con l'Egitto transita un po' di tutto, tra cui anche in passato, almeno al momento credo che sia particolarmente difficile, anche armi. Vi sono stati in passato una serie di tentativi di coloni e di estremisti, soprattutto della destra, quella più oltranzista, che vorrebbe continuare a costruire insediamenti anche in West Bank. Lo sapete che si vociferava di ricostruire insediamenti israeliani anche nella striscia di Gaza. Molto spesso le forze di sicurezza israeliane hanno dovuto respingere questi potenziali nuovi autori di insediamento attorno ai valichi proprio della striscia di Gaza, e questo è un elemento, nel senso che alcune parti della società israeliana ambirebbero a tornare a occupare la striscia stessa di Gaza. Allo stesso tempo, fronte nord, anche lì scenario di difficile lettura, perché c'è tutta quella zona nord di Israele che è stata sostanzialmente evacuata. Vi sono stati incendi causati dai bombardamenti di Hezbollah, vi sono stati morti, gli ultimi due li citava lo stesso Nello del Gatto. Non che il fronte sud del Libano sia messo meglio naturalmente, ma anche lì c'è un punto di domanda su cosa accadrà quando finirà il conflitto. E poi vi sono altre notizie che arrivano sempre dalla stampa israeliana, in particolare Haaretz. Sul 7 ottobre sicuramente ha fatto discutere e continuerà a far discutere un'indiscrezione, un'inchiesta sempre del giornale israeliano Haaretz, per cui il 7 ottobre alcuni vertici militari di Israele avrebbero ordinato di sparare anche contro i propri soldati. La direttiva Hannibal, che era stata adottata dopo una serie di rapimenti e di sciagurati eventi ai danni di soldati israeliani, poi era stata bloccata sostanzialmente nel 2016, ma che sarebbe stata reintrodotta in quei drammatici eventi nelle ore successive alla fuoriuscita dei miliziani di Hamas dalla striscia di Gaza. E poi le quattro scuole colpite nel giro di quattro giorni, secondo IDF, si nascondevano pericolosi terroristi, ma è chiaro che continua ad aumentare anche il bilancio delle vittime civili. Insomma, c'è tanta carne al fuoco, questi sono solo alcuni tasselli per provare a capire cosa accadrà alla striscia di Gaza, alla West Bank, ai territori in Cisgiordania, al fronte nord con Libano, ma anche allo stesso governo di Benjamin Netanyahu. Mentre vi parlo, nei giorni scorsi sono andate avanti le proteste dei familiari degli ostaggi, che dicono qua bisogna arrivare a un accordo, perché andare avanti con la guerra in questo modo non ci sta riportando i nostri familiari. Alcuni di loro hanno inscenato proteste anche molto forti, chiudendosi dentro a delle gabbie, dicendo: guardate, questa è la condizione in cui vivono i nostri familiari che stanno morendo. Tutto questo però subito dopo la borsa.
Nessun luogo è lontano.
Gli scenari per il futuro del vicino Oriente, la striscia di Gaza, i territori della West Bank, ma anche il nord Israele, il sud del Libano. A questo punto forse dobbiamo aggiungere la Siria, dopo questa agenzia di cui vi abbiamo dato conto, secondo la quale, ma per stessa missione dei IDF, sono stati colpiti obiettivi governativi siriani sulle alture del Golan. Avrebbero i siriani violato gli accordi del 74, ma staremo a vedere. Sono tutti segnali molto preoccupanti di una possibile escalation. Devo dire che, nonostante i tanti, ripetuti, incessanti segnali che porterebbero un'escalation, questa su larga scala per fortuna ancora non è avvenuta. Ma quando tutto questo sarà finito, che tipo di scenario possiamo ipotizzare per il futuro della striscia di Gaza, per i territori, per il governo israeliano? Giuseppe Dentici, analista responsabile del desk Medio Oriente del CESI. Giuseppe, ciao, buongiorno, ben ritrovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti e grazie come sempre dell'invito, un saluto agli ascoltatori.
Allora, non citavo, stavo dando agli ascoltatori prima della pausa della borsa un po' di ingredienti per meglio digerire questa parte che è piuttosto complessa, naturalmente, complessità tutta tua, quindi ti ringrazio per aver colto la palla al balzo. Aggiungo un po' di complessità, che è questa: nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, il governo israeliano ha autorizzato ulteriori insediamenti in West Bank. Partiamo forse dallo scenario di più difficile interpretazione. Quando tutto questo sarà finito, la comunità internazionale continua a dire due stati, due nazioni, ma con l'estrema frammentazione del territorio della West Bank, dovute anche al proliferare di insediamenti, questo sembra lo scenario più distante, Giuseppe.
Sì, in più bisognerebbe anche essere onesti intellettualmente e dire su quali stati, no? Bisognerebbe ragionare, nel senso Israele, soprattutto attraverso anche l'opera dell'attuale ministro Bezalel Smotrich, sta praticamente portando avanti un'annessione de facto attraverso questo ampliamento costante delle colonie ebraiche, quindi in Cisgiordania. Quindi da questo punto di vista, quanto può durare, quanto può andare avanti questa azione senza poi portare effettivamente a delle ripercussioni non solo reputazionali o politiche. Quindi è evidente che da questo punto di vista parlare di due popoli, due stati vale fino a un certo punto, e qui torniamo a un discorso vecchio affrontato già diverse volte anche in questa trasmissione sul fatto che la discussione intorno a questa soluzione dei due popoli, due stati è oggi inapplicabile, ed è inapplicabile proprio per quello che succede sul campo. Il campo ci dice che bisogna ripensare proprio qualsiasi tipo di discussione intorno a una trattativa tra palestinesi e israeliani, fermo restando che oggi è molto difficile che ciò avvenga, visto che non c'è una fiducia tra le parti che permetta questo tipo di discorso. Ma qualora dovesse succedere, come poter riavviare? Bisogna quindi partire da nuovi discorsi, nuove discussioni, ma anche proprio nuovi termini della discussione, e questo passa anche attraverso il discorso sulla terra e quindi sulla Cisgiordania, e perciò su quello che rimane della Cisgiordania, che non è in questo senso amministrata o messa sotto il controllo diretto dello Stato israeliano. Su questo si discute, su questo poi in realtà nasce e si sviluppa tutto l'attrito che oggigiorno vediamo tra Gaza e Libano, che viene strumentalizzato ovviamente da tutte le parti in gioco.
La voce di Giuseppe Dentice, analista CESI. Sostanzialmente l'invito è quello di disarticolare la normale grammatica che utilizziamo, che utilizzavamo fino al 7 ottobre per parlare del Vicino Oriente, della questione israelo-palestinese, come in realtà già è successo con la guerra in Ucraina. Quando scoppiano conflitti di tale intensità è il terreno che guida la diplomazia e non viceversa. Purtroppo ne sia prova il fatto che i tanti tentativi di mediazione tra Doha e il Cairo per il momento non hanno sortito alcun effetto. A proposito di terreno, Giuseppe, secondo Arez al momento l'esercito israeliano controlla il 26% della striscia. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una serie di provocazioni. Elena al 349-238-6666 diceva, ricordava, che poi però è stato smentito, nel senso che era un fake, presunte agenzie immobiliari israeliane che avrebbero venduto villette di lusso nella striscia di Gaza. Quella mi sento di smentirla abbastanza assolutamente. Quello che invece è vero è che vi sono una serie di comunità, di coloni che vorrebbero tornare nella striscia di Gaza, e la polizia israeliana ha dovuto allontanarli da alcuni valichi. Qualcuno dirà saranno provocazioni, però è un segnale del fatto che, e qua andiamo al futuro della striscia di Gaza, non si hanno le idee chiare di cosa succederà, anche quando è ammesso che militarmente Hamas sarà completamente sconfitto. Ah, l'ideologia di Hamas sarà difficile da sconfiggere, questo è un dato di fatto rispetto al quale la politica israeliana dovrà prendere una decisione. B, in seno al governo israeliano si dice la sicurezza e il controllo di sicurezza deve essere comunque affidato a Israele. Allora che cosa succederà alla striscia, Giuseppe?
Beh, è difficile immaginare che si possa ritornare a uno status quo ante, no? Ante guerra. Quindi una striscia di Gaza sotto il controllo di Hamas, una striscia di Gaza in questo senso autonoma, se vogliamo dirla così. È verosimile pensare che una parte del territorio rimarrà sotto il controllo israeliano, e grosso modo sarà quella parte già in parte controllata, sia il centro-nord.
Ma anche il corridoio, anche il Philadelphia Corridor, direi di aggiungere, Giuseppe, non so se sei d'accordo, perché a questo punto per Israele diventa fondamentale controllare la parte sud con l'Egitto.
Assolutamente, il discorso, infatti stavo per arrivare a questo punto, sì, e capire se in realtà Israele non abbia voglia di controllare tutto il territorio, perché il vero fulcro, diciamo così, della insicurezza israeliana è la parte meridionale, ossia da Khan Yunis in giù fino a Rafah e alla, diciamo, porzione in territorio palestinese del corridoio di Filadelfia, che è controllata da Israele e che anche per questo ha creato fortissimi attriti con l'Egitto, che ricordiamo non è un attore neutrale o totalmente disinteressato alla questione, certo, e che sta spingendo fortemente per richiedere a Israele di abbandonare quella parte di territorio quantomeno e di proporre quantomeno una sorta di forza di interposizione internazionale a guida araba, più verosimilmente più che egiziana. E questo è un punto. Il secondo punto è il discorso sui coloni. Anche qui il governo israeliano e una parte soprattutto del suo governo spinge da tempo per la riattivazione delle colonie nella striscia di Gaza, che vi erano fino al 2005, quando poi Israele ha abbandonato ufficialmente per effetto del disengagement di Sharon l'area. Ora l'attuale governo vorrebbe riattivarle e probabilmente anche aumentarle. Questo ha creato anche quelle situazioni di cui si accennava prima e che verosimilmente saranno in realtà strumentalizzate anche in termini di politica interna, soprattutto se il clima, anche da campagna elettorale, passandomi il termine, sì, che si sta respirando nel paese, verrà in questo senso alimentato proprio in un'ottica di una possibile elezione anticipata. Diciamo che ad oggi, ecco, ci sono tanti piani che si articolano e si incrociano fra di loro, e questo non aiuta né a semplificare né a comprendere bene quali sono i vari punti problematici, perché come si faceva prima con l'esempio dell'Ucraina, il terreno ci racconta di tante storie e queste storie purtroppo si sovrappongono fra di loro e contribuiscono a creare complessità.
La voce di Giuseppe Dentici, analista responsabile desk Medio Oriente di Cesi. Lo sto spingendo a uno sforzo titanico, quello di scrutare la sfera di cristallo, certamente grattare un po' la superficie. E a questo punto però ti chiedo il toto governo israeliano, perché le proteste sono tante, durano da parecchio tempo, anche particolarmente vibranti, ne davo conto poc'anzi. Allo stesso tempo Netanyahu sta cercando di tenere a bada la destra estrema, che fra l'altro è proprio quella che più spinge magari per gli insediamenti dei coloni nella striscia di Gaza, che vuole aumentare l'insediamento e ci sta riuscendo in Cisgiordania, però alla lunga è un governo evidentemente che potrebbe avere il fiato corto, e quindi qua lo scenario è di veramente difficile lettura.
Sì, possiamo dire che il fiato è cortissimo, nel senso che in un modo o nell'altro la destra estrema sta affiaccando l'opera di contenimento di Netanyahu. Il punto è che Netanyahu ad oggi può governare solo con i voti di quella destra e quindi è in un certo senso ricattabile politicamente. Allo stesso tempo le opposizioni sono tante in Israele e ognuna espressione, diciamo, di una parte della popolazione. Gantz è solo un apice, diciamo così, delle, sì, varie anime della popolazione, e non è detto che sia, diciamo, l'unico o quello più autorevole. Quindi da questo punto di vista è difficile individuare un possibile post Netanyahu, però è verosimile immaginare che, ripeto, a guerra comunque finita, quando questa guerra finirà, Netanyahu dovrà scontare un processo, e questo, se non succede, diciamo così, qualcosa di impresentabile, inverosimile, è qualcosa di chiaro e certo, perché in questo senso, come avvenne nel passato nel 73, quando Golda Meir subì un processo per le accuse, appunto, dopo lo Yom Kippur, Netanyahu dovrebbe scontare questo stesso epilogo. Quindi politicamente la sua carriera andrà, come dire, a una conclusione. Il punto è capire chi verrà dopo, e non è detto che chi verrà dopo sia migliore o peggiore, ma necessariamente porterà a una trasformazione ulteriore della società e dello Stato.
Grazie mille, come sempre, a Giuseppe Dentici, analista e responsabile desk Medio Oriente del Cesi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima. Allora, ci sarebbero tanti messaggi al 349-238-6666, ma io cosa faccio? Vado a sentire come se la cava chi è la guida.
nessun luogo è lontano.
Vi ricevo dei messaggi al 349-238-6666. Sassada, Monopoli, sì, ma se Israele controlla Gaza, cosa gli impedirà di ripetere ciò che succede in Cisgiordania? Ha ragione Sassà, aggiungo che c'è una diversità geografica molto forte, nel senso che il West Bank poi arriva fino alla Giordania, mentre la striscia di Gaza è confinata, tra virgolette, solo con l'Egitto. Io ho la sensazione che Israele non voglia perdere quel controllo su quel valico, e dall'altra parte c'è il mare, che comunque è controllato dalla marina israeliana. Luca, Israele si sta togliendo dai macini e dalle scarpe. Se un governo appoggia delle milizie terroristiche, lo trattiamo come uno stato terroristico, immagino si riferisca alla Siria, e il mondo sta a guardare come sempre. Un'altra cosa che sta facendo il mondo, quello un po' più disattento, è non guardare con sufficiente attenzione ai potenziali sviluppi dell'intelligenza artificiale. Spesso questo tema è trattato in maniera un po' pop, un po' troppo forse superficiale, leggera. Si dice solamente, vabbè, l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro, quando in realtà è una formidabile leva, un acceleratore di funzioni, di grandi novità. Andrew Imbri, Charles Buchanan, che abbiamo ospitato, Andrew Imbri, nei nostri microfoni qualche settimana fa, ha detto: è il nuovo fuoco, è una vera rivoluzione. Ieri, complice un interessante convegno di Aspen International, era una conferenza internazionale sull'intelligenza artificiale, era a Roma, su geoeconomia, sicurezza nell'era dell'intelligenza artificiale. Grazie ad Aspen abbiamo avuto ai nostri microfoni Charles Kupchan, Georgetown University, ma anche analista al Council on Foreign Relations. Parliamo dei rischi e dell'opportunità dell'intelligenza artificiale in questa nuova corsa che, tanto quanto quella allo spazio, è dominata da Cina e Stati Uniti. Ma chi vince? Che vantaggi ha? Sentite.
I think there are two key issues. One is the military applications of AI, and if the United States is able to stay.
Credo che ci siano due questioni fondamentali da affrontare. In primo luogo c'è la questione delle applicazioni militari dell'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti saranno in grado di stare davanti alla Cina per quanto riguarda i modelli linguistici di grandi dimensioni? Saranno in grado di mantenere il loro vantaggio militare, in particolare per quanto riguarda le tecnologie avanzate, i missili guidati, i satelliti e questo genere di cose? In secondo luogo, e credo sia molto più importante, dobbiamo capire se gli Stati Uniti godranno dei vantaggi in termini di produttività derivanti dall'impiego dell'AI in tutti gli altri aspetti della loro economia. In fin dei conti, ci stiamo ponendo delle domande sulla competitività economica e tecnologica derivata dall'intelligenza artificiale. È qui che, a mio avviso, si gioca la partita per gli Stati Uniti nel cercare di tenere il passo con la Cina.
And that's where I think the key advantages will lie in terms of US being able to stay ahead of China.
Concreto e spietato, Charles Kupchan riconduce tutto all'economia. Ok, l'intelligenza artificiale è qualcosa di fantastico, di incredibile, un incredibile acceleratore, può farti vincere sul campo di battaglia, può farti ottenere vantaggi tecnologici, ma se questi non si traducono in vantaggio economico competitivo, alla fine la grande competizione con la Cina, appunto, finisci per perderla. Aggiungiamo elementi, aggiungiamo quindi complessità. Gli Stati Uniti sono una democrazia, la Cina è un regime autoritario molto lontano dal sistema statunitense. Il diverso sistema politico istituzionale permette un diverso uso. La Cina può usare l'intelligenza artificiale in maniera molto più spregiudicata, peraltro lo sta già facendo. Questo come si ripercuote sulla competizione tra i due? Sentite.
I think it cuts both ways in the sense that I think we made an initial miscalculation in assuming.
Penso che ci sia un doppio tema in questo caso. Inizialmente abbiamo commesso un errore di calcolo nell'ipotizzare che nel mondo digitale, nel mondo di internet, nel mondo dell'intelligenza artificiale, le non democrazie sarebbero rimaste indietro. Questo non è successo. La Cina ha un settore high-tech di livello mondiale. Non direi che è allo stesso livello della Silicon Valley, ma la Cina è stata in grado di attrarre talenti e di investire in questo settore. Allo stesso tempo, ci sono alcuni vantaggi che la Cina ha perché ha messo in atto un controllo più centralizzato. In questo senso, la Cina non ha sperimentato la frammentazione dei social media, che vediamo negli Stati Uniti. La polarizzazione tipica negli Stati Uniti è in parte il prodotto di un mercato dei media, di internet e dei social media non regolamentato. La Cina finora è riuscita a controllare la narrazione pubblica in modi che le hanno conferito maggiore unità a livello politico. Credo però che col tempo ci saranno sempre più pressioni sul governo cinese affinché allenti le restrizioni sulle imprese, sugli investimenti e sulla narrazione pubblica, proprio perché rischia di rimanere indietro senza una maggiore libertà interna.
La visione e l'analisi, il punto di vista di Charles Kupchan, professore alla Georgetown University, analista, politologo e anche senior fellow al Council on Foreign Relations, forse una delle menti più lucide nell'analisi delle relazioni internazionali al momento. Domanda delle domande. Viste le diversità e la competizione tra Cina e Stati Uniti, vi sarà un accordo sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale? Cioè Washington e Pechino a un certo punto si siederanno a un tavolo dicendo: sentite, alcune cose non si possono fare, per esempio quei fantomatici Terminator che sono gli spettri addotti da quelli più terrorizzati dall'intelligenza artificiale. Sentite Kupchan.
I think that what we're looking at over the coming years is a world in which there will be
Penso che nei prossimi anni ci troveremo di fronte ad un mondo in cui ci saranno molteplici centri di potere, in cui la Cina emergerà come potenza capace di erogare una moltitudine di servizi. Sarà una potenza industriale, una potenza nell'AI, una potenza militare, e le democrazie mondiali dovranno farci i conti. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, credo che sarà necessario spingere sia a livello nazionale che a livello internazionale per una regolamentazione globale. E questo sarà necessario in parte perché l'AI causerà scompensi socio-economici e peggiorerà il malcontento degli elettori occidentali. Dobbiamo quindi capire cosa faranno i nostri cittadini tra 10 anni per guadagnarsi un salario in un mondo dominato dall'intelligenza artificiale. Ci sono realtà sociali ed economiche in Occidente che vediamo minare la centralità della politica. Dobbiamo affrontare questo problema. A livello internazionale, poi, credo che quando si parla di high-tech e di applicazioni militari siano necessari alcuni accordi di base sull'AI, in particolare sul suo utilizzo in ambito militare.
Charles Kupchan, Georgetown University, Council on Foreign Relations. Domani, nella puntata di domani, magari nei dossier, vi farò ascoltare la fase finale della chiacchierata che abbiamo avuto con lui proprio nella giornata di ieri. In chiusura, 349-238-6666, altri commenti e messaggi. Luca scrive: non scherziamo, nella corsa allo spazio i privati statunitensi sono anni luce rispetto allo Stato cinese. Mi spiego meglio, ha ragione. Se pensa a Elon Musk, vuol dire ha un ruolo quasi monopolistico ed è super integrato con la NASA ed è fondamentale per la corsa allo spazio statunitense. Allo stesso tempo la Cina ha una capacità di lungimiranza, di progettazione, di capacità di investimento pazzesca, tanto che nella corsa alla faccia nascosta della Luna hanno vinto i cinesi. E non voglio sapere tra 10-15 anni chi metterà i piedini su Marte, magari ci farà una base, e giusto per citare quel film, andrà a coltivare pomodori. Detto ciò, tempo quasi scaduto, anzi scaduto gli ultimi secondi, quelli per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Lo sapevo che Valeria Bernardi in chiusura di stagione avrebbe tentato ogni cosa per rovinare. Avessi tempo, recupererei il messaggio di Mamo, ce l'ho da qualche parte. Viva il metal, Manfredo da Firenze, va bene. Un grazie a tutta la squadra, a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo forse a questo punto, non so se vengo, domani alle 16. Un saluto da Gian